Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.
Ehi, eccoci qua amici ascoltatori, ben trovati, sembro quasi Mike Buongiorno, amici e amiche di Cinematica, ben trovati all'ascolto per un nuovo episodio di Suoni da e per il cinema, ai microfoni dal Radio X Social Club, Gianmarco Diana. Stagione 4 e siamo all'episodio 105 e proseguiamo con, come dire, tutto quello che riguarda l'apparato musicale che ruota intorno ai grandi film del passato e del presente. Devo dire che vengo da una intensa settimana di studio e approfondimento, vista la mia partecipazione alla masterclass dedicata a Sergio Miceli presso il Conservatorio di Cagliari e condotta dal maestro Franco Piersanti. È stata una bellissima esperienza che, oltre che a tantissime altre cose, ha dato modo di vedere anche la scaletta di questa puntata di Cinematica. E allora, bando alle ciance e cominciamo. Allora, cominciamo con veramente un classico gigantesco e del cinema e del mondo delle colonne sonore. Bernard Herrmann dirige la National Philharmonic di Londra in uno memorabile concerto tenuto alla Kingsway Hall di Londra nel 1975. La grande orchestra condotta diretta dallo stesso Bernard Herrmann. Stiamo ascoltando il main title, i titoli di testa di North by Northwest, ovvero quello che in Italia uscì come Intrigo Internazionale, uno dei più noti film di Alfred Hitchcock, che è uno di quelli che segna sicuramente una tappa importante della collaborazione tra Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock, che hanno appunto, come dire, condotto insieme un lungo percorso cinematografico e musicale, interrottosi poi alla vigilia della colonna sonora di Il Sipario Strappato, per la quale i due, come dire, si interruppe, come dire, la magia tra i due e che non collaborarono mai più. E allora iniziare con Bernard Herrmann e con questa grande partitura sinfonica da colonna sonora serve proprio a ricollegarci ad alcuni dei dati che il maestro Piersanti ci ha ha, come dire, restituito in questa interessante masterclass in questi giorni a Cagliari, ovvero l'importanza della conoscenza del materiale classico di partenza, sia dei compositori non dedicati al cinema, sia poi di quelli che nei primi, tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, hanno applicato in qualche modo la musica classica al cinema. È il caso, tra l'altro, nel caso di Bernard Herrmann e di Intrigo Internazionale, questo caso fa il paio con un altro film incredibile, girato e prodotto lo stesso l'anno successivo, al 59, quindi nel 60, da un maestro del cinema come Stanley Kubrick. Stiamo parlando del suo Spartacus. In questo caso le musiche sono appannaggio di un altro dei giganti della composizione per il cinema americano. Sto parlando di Alex North. Andiamo ad ascoltare i main titles da Spartacus. Alex North e la sua grande orchestra per il main titles di Spartacus di Stanley Kubrick. Allora, un esordio, un inizio di puntata appunto dedicata a grandissimi maestri del cinema, pietre angolari vere e proprie citate poi dalla successiva generazione di compositori, John Williams, Jerry Goldsmith, quindi i grandi della musica per il cinema oggi negli Stati Uniti. Stanley Kubrick, un altro che non ha bisogno di presentazione. Il suo Spartacus del 60, tratto dal romanzo di Howard Fest, narra quindi la storia dello schiavo che sfidò la Repubblica Romana, il gladiatore trace Spartaco. In questo caso è lo stesso Kubrick a chiedere a North una partitura che in qualche modo sia epica e sinfonica, e il nostro gira lo sguardo indietro verso Stravinsky, verso Prokofiev e il suo Alexander Nevsky, e confeziona una partitura incredibile, drammatica e sinfonica, ma capace anche di momenti di grandissima poesia. Pensate a Love Theme, che poi in qualche modo in diversi arrangiamenti diventerà invece uno standard della musica jazz. Una riflessione quindi, quella del maestro Piersanti, ma quella che ci sentiamo di sposare anche qui su Cinematica, quella per cui per comporre per il cinema, per comporre una musica così onnicomprensiva come in qualche modo si propone di essere quella per il cinema, nella quale le sfumature di genere, di stile o di epoca storica sono veramente relative e al servizio dell'opera cinematografica, è importante conoscere i compositori classici sia della musica del Novecento sia e in particolare della musica per il cinema. Ma nello stesso periodo in Italia invece succedevano cose ben diverse.
Che è? Chi so?
Conosce i signori? L'assessore Mandolesi, Tropia, Rizzi.
Ma questi sono amici del sindaco.
In casa mia sono tutti amici. Sediamoci e mettiamoci d'accordo.
Ah, sediamoci sì, perché so quattro ore che sto in piedi. Ma d'accordo su che cosa, oh?
Domani c'è un processo in pretura, dove sono coinvolte due persone, lei e il sindaco, sì, per una stupida storia d'una multa. Vogliamo parlarne qui, serenamente, davanti a un bicchiere di champagne? Vogliamo parlarne?
Ma di che? Di che dobbiamo parlare? Io non so niente, solo sapete voi, dito voi.
Andiamo.
Ma che fa, Carizzo?
No. Mandolesi, dica lei come stanno le cose.
Dunque, il limite di velocità è di 50 km l'ora.
Sì, beh?
Lei sostiene nel suo verbale che il sindaco andava a 65 chilometri. Secondo noi lei ha ragione.
Ah, Mi piace perché lo ammettete.
Il sindaco dice che andava a 45 chilometri. E per noi ha ragione anche lui.
Sì, allora ha ragione il sindaco, c'ho ragione io. Chi ci ha torto? Oh?
Il contachilometri.
Oh.
Ma non è una bella trovata. Al processo lei dirà che il contachilometri era guasto. E tutto si liquida in pochi minuti.
Tu ripiglierai il tuo bel posto, il casco, gli occhiali, la moto. E quando hai bisogno di qualunque cosa, in qualunque momento, sai che qui hai degli amici. Ti rivolgi a noi.
Cominci a sentire puzza e bruciato? Ci avete paura?
Non si tratta di paura. Si tratta di liquidare subito il processo affinché non prenda delle strade tortuose.
E che non escano fuori certi fatti che vi fanno tremare.
Quali fatti?
Primo, che io inseguendo il sindaco sono entrato dentro una villa dove c'era una donna tutta nuda che si stava a fare la doccia. E non voglio dire altro, eh? E tutti i terreni intorno alla villa sono intestati a questa signora e mentre lei si fa la doccia i terreni aumentano di valore. Perché a spese del comune il sindaco ci fa le strade, la luce, il gas e lei ci costruisce i palazzi. E voi siete in combutta con loro e beccate la mazzetta. Au, signori onorevoli assessori della giunta comunale, au, signori industriali, au, signor sindaco! Io qui faccio crollare il governo, sa.
Buonasera.
Umiliani e la sua orchestra, titoli di testa, versione film, dal film appunto Il Vigile, l'avrete riconosciuto sicuramente o probabilmente dal dialogo che ne anticipava il contenuto, film eccezionale della commedia italiana, girato da Luigi Zampa nel 60, interpretato da Alberto Sordi nei panni del giudice Otello Celletti, in buona compagnia di attori di tutto rispetto, da Vittorio De Sica a Silva Coscina, da Marisa Merlini a Mario Riva, da Nando Bruno a Lia Zoppelli e via, via compagnia cantante. La colonna sonora piuttosto rara del maestro Umiliani, stampata originariamente su un rarissimo 7 pollici della RCA italiana contenente 4 brani, è stata invece recentemente stampata in maniera integrale dai master tape originali dalla Digit Movies, sempre Solerte, con ottimo lavoro di remastering, ricerca e line notes del grande Claudio Fugliano, per assicurare un'altra delle grandi colonne sonore di Piero Umiliani, tra l'altro una delle prime che compone, pensate che il suo esordio è di lì a poco precedente, alla fine degli anni 50, quindi in qualche modo sfrutta tra virgolette il grande successo che i Soliti Ignoti gli dà, insieme ad Audace Colpo dei Soliti Ignoti, e continua appunto a ricevere richieste per sonorizzare soprattutto i film della commedia all'italiana, ancora una volta realizzando un bellissimo ibrido tra big band, jazz band americana, è sempre quell'aria però di marcetta popolare e folcloristica che in qualche modo caratterizzava i compositori italiani, soprattutto nella scrittura per il cinema della commedia all'italiana. Cito ancora una volta Piero Umiliani. Beh, intanto è interessante passare da orchestre sinfoniche di Bernard Herrmann e Alex North a questa orchestra più limitata e sicuramente dai timbri diversissimi, molto più jazzy e popolare contemporaneamente, ma ovviamente questo perché emerge un'altra regola fondamentale del compositore per il cinema, cioè l'essere pronto e flessibile a utilizzare diversi stili musicali che in qualche modo il regista, il film in qualche modo richiedono. Ed ecco che questo è il tipico suono della commedia all'italiana che in qualche modo modo Umiliani fonda proprio, perché è tra i primi insieme a Trovaglioli e Piccioni e qualcun altro a utilizzare, a creare un vero e proprio sound per la commedia all'italiana. Chiudo con una nota su Umiliani. Questo sabato 19 novembre presso la libreria Santeria di Milano ci sarà la presentazione del volume Manà Manà Piero Umiliani, scritto da Gianluca Tosi, un caro amico di Milano per il quale libro ho avuto anche il piacere di scrivere un contenuto, diciamo. Riuscirò tra l'altro a partecipare personalmente a questo invito, quindi amici milanesi, ascoltatori di Cinematica, appassionati di colonne sonore, l'appuntamento è alle 18 alla libreria Art Santeria di Milano per la presentazione del volume dedicato a Piero Umiliani. Ci saranno vari ospiti, Rocco Pandiani ci intratterrà con un DJ set, ci sarà Massimo Privitera, il direttore di colonne sonore, le figlie di Piero Umiliani, Alessandra e Elisabetta, insomma sarà una grande festa alla quale non vedo l'ora di partecipare. Quindi questo sabato, mi raccomando, non prendete impegni e andiamo avanti. Ascoltato uno dietro l'altro due splendidi temi consonanti del maestro Peter Thomas, ovvero uno dei nostri cugini compositori europei, precisamente tedesco, berlinese se non ricordo male, molto attivo tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 70, e con un sound, una scrittura e uno stile molto vicino a quella appunto dei cugini italiani. Nella fattispecie si tratta di due brani, Dandy Club e The Dandy Walks Again, tratte dal film Das Verrator, ovvero Traitor's Gate, da noi uscì come, se non ricordo male, Rapina alla Torre di Londra. È contenuto nel CD di collezione di Peter Thomas, Criminal Film Music, stampato dalla Prudence Cosmopolitan Music nel 98 in CD, e contenente le colonne sonore di diversi film ispirati ai romanzi neri e noir di Edgar Wallace, da Der Zinker a Die Samten Grafen, da Der Exer appunto a Das Verrator, eccetera eccetera. Il tedesco non è il mio forte. Interessante vedere anche come queste ottime musiche di stampo crime jazz scritte dal maestro Peter Thomas, appunto, per questi filmetti, diciamo, di serie B. Il film fu girato nel 64 da Freddie Francis, siano state in qualche modo recuperate anche da George Clooney per il suo esordio cinematografico Confessioni di una mente pericolosa, Confessions of a Dangerous Mind, molto interessante come film e anche come colonna sonora, tanto che infatti ne torneremo a parlare anche nel corso della puntata. In questo caso questi due brani di Peter Thomas vengono utilizzati come quasi una fonte di library, non vengono dichiarati nella colonna sonora originale che è stata stampata, ma in qualche modo volevamo far sentire per completezza, quindi attraverso ancora una volta anche Clooney, quell'operazione postmoderna che abbiamo citato tante volte qui su Cinematica, di utilizzare brani scritti, composti per altre produzioni televisive o cinematografiche all'interno della propria produzione cinematografica, sia essa Tarantino e fratelli Coen o appunto in questo caso George Clooney. Bene, e andiamo avanti. Toccante, è il main title di Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, Nastro Rosso a New York, film del 68 diretto da Roman Polanski e tratto dall'omonimo romanzo di Ira Levin, uno dei film migliori del regista Roman Polanski, purtroppo anche un film maledetto, il film del periodo, proprio il film che uscì l'estate prima del massacro, purtroppo, della family di Charlie Manson a casa della moglie di Polanski, Sharon Tate. Ma non è di questo che dobbiamo parlare, semmai della colonna sonora splendida, calzante e inquietante composta dal compositore polacco, lo sfortunato Krzysztof Komeda, che ha lavorato tantissimo con Roman Polanski, scomparso purtroppo nel 69 a poco più di 32 anni a causa di un incidente stradale. Purtroppo tanto avrebbe potuto dare ancora e tanto ha dato alla musica per il cinema e al jazz europeo, con una colonna sonora fantastica orchestrata insieme a Dick Hazard, condotta in studio da Jack Hayes, con in questo caso addirittura il feat della voce della stessa Mia Farrow, che è l'attrice protagonista di questo horror psicologico e drammatico girato da Polanski, fotografato da William Fraker e scritto appunto da Ira Levin, sceneggiato da Polanski. Mia Farrow, che interpreta Rosemary Woodhouse, appunto la protagonista, insieme a John Cassavetes, di questo splendido film capostipite del genere horror, appunto, con delle musiche davvero davvero inquietanti. Pensate che in qualche modo l'idea di questa ninna nanna assolutamente malata, visto che la nostra protagonista porta in grembo l'anticristo, non poteva essere lavorata meglio, credo, da Komeda insieme insieme appunto al suo orchestratore, e nella resa fantastica che avete potuto sentire, nella quale la grande orchestra di archi convive con un utilizzo veramente intelligente della voce della protagonista, della Celesta, e di alcuni, di un arpsicordo, quindi di un cembalo, di un clavicembalo che risuona spettrale all'interno della partitura. Bene, andiamo avanti, e dopo questo salto nel 69 negli Stati Uniti con questa particolare partitura di Christoph Komeda, torniamo in Italia solamente nell'anno successivo, 2 anni dopo appunto, nel 71 Gianni Grimaldi gira un'interessante commedia sociale dal titolo Le inibizioni del dottor Gaudenzi, industriale col complesso della buonanima, i bei titoli chilometrici italiani che tanto ci piacevano e andavano forte negli anni 70. A occuparsi della musica è il buon Nico Fidenco, e questa è A Sweet Goodnight Kiss. Sweet Goodnight Kiss, prima versione strumentale con il fischio dello stesso Nico Fidenco accompagnato dall'orchestra di Giacomo Dell'Orso e il coro di voci di Renata Castiglioni. Per questa colonna sonora scritta per il film, scritto e diretto da Giovanni Grimaldi nel 1971, dal titolo appunto Le inibizioni del dottor Gaudenzi, vedovo col complesso della buonanima, interpretato da Carlo Giuffrè, accompagnato da una pletora di bellissime attrici cappeggiate da François Prévost e Katia Christine. Film interessante, anche molto divertente, che lo stesso Fidenco nelle note di copertina di questa interessante colonna sonora, stampata originariamente dalla RCA sulla mitica serie SP nel 1972, poi ristampata integralmente con l'album originale e la completa session in mono del film, con tutti i brani registrati da Fidenco, compresa la rara versione vocale del brano in questione, che magari ascolteremo in un'altra puntata. Dalla sempre solerte GDM etichetta appunto, che si occupa di ristampare soprattutto il catalogo italiano delle grandi colonne sonore, e insieme al lavoro di Komeda per il film di Polanski, sia all'interno della settimana della Masterclass che come associazione immediata, viene subito il nome di un altro compositore questa volta francese. Sto parlando di Philippe Sard, che lavora con Polanski in due film molto importanti, uno in particolare del 1976, da modo di ascoltare una colonna sonora davvero particolare. Allora andiamo ad ascoltare il tema dei titoli di testa di Les Locataires. veramente bellissimo questo tema composto da Philippe Sard e orchestrato con la collaborazione di Peter Knight per questa colonna sonora per il film Les Locataires, conosciuto anche come The Tenant, e in Italia uscì come con un bellissimo titolo, in questo caso L'inquilino del terzo piano. Film thriller psicologico a sfondo horror, appunto classico di questa prima parte della produzione di Roman Polanski, che in qualche modo ha approfondito, in questo caso anche interpretando il ruolo del protagonista Trelkowski. E devo dire che è molto bella la partitura che in qualche modo Philippe Sard scrive, decidendo di utilizzare oltre all'orchestra due strumenti fondamentali affidati a due solisti d'eccezione: da una parte la glessarmonica, uno strumento molto particolare utilizzato con del vetro soffiato, che di lì a poco utilizzerà anche Nino Rota nella colonna sonora del Casanova di Fellini e che ottiene quell'effetto che avete sentito all'inizio; dopodiché il clarinetto del grandissimo Hubert Rostein, visto che inizialmente lui racconta che voleva utilizzare il sax alto di Paul Desmond, ma si preferì ricorrere al clarinetto, visto che sia il vetro, per quanto riguarda la glassarmonica, sia il clarinetto hanno a che fare con il personaggio protagonista del film. Quindi una colonna sonora davvero riuscita, stampata tra l'altro, l'orchestra è condotta tra l'altro dall'italianissimo Carlo Savina, mentre è il fratello Federico a occuparsi della registrazione in studio. E un altro solista importante che compare è Michel Sanvoisin, che suona il flauto basso. Quindi ancora una volta una colonna sonora in cui classica e meno, come dire, cortocircuitano in questa favolosa partitura che il maestro Sard consegna alla storia per il film di Polanski. Bene, entriamo allora nell'ultima parte della trasmissione, quindi ci ricolleghiamo, anche se stiamo ancora negli anni 70, ma cominciamo a ricollegarci in qualche modo alla musica più contemporanea. E allora io faccio partire questo brano, secondo me moltissimi ascoltatori, quelli sicuramente nati intorno al mio anno, ma anche quelli un pochino più grandicelli, dovrebbero riconoscerlo immediatamente. Ne parliamo tra poco, andiamo ad ascoltare questo brano, il titolo è Planet O. Allora, secondo me l'avete riconosciuta, ma per quei pochi che non l'hanno riconosciuta facciamo un pochino di chiarezza. Allora, stiamo ascoltando Planet O, un brano inciso dal complesso Daisy Days and the Bumblebees nel 1979, è stampato in Francia, visto che si tratta di un combo francese, nel 1979 nella sua versione in 7 pollici dalla etichetta Discaz. Ma perché noi italiani siamo legati a questo pezzo? È presto detto. Nel 79 arrivò in Italia la prima serie di un cartone animato che poi diventerà un classico super amato anche qui in Italia. Stiamo parlando delle avventure di Lupin III, ovvero Lupin Sansei. Ovvero stiamo parlando della prima stagione di Lupin, quello con la giacca verde e la 500 nera, per capirci. E Fujiko Mine anziché Margot. Anche se sempre di tettone parlavamo, ma in ogni caso la prima stagione di Lupin, che in Giappone fu sonorizzato in maniera piuttosto psichedelica da Takeo Yamashita. Ricordiamo che è un anime del 1971 la prima stagione, quindi da noi arriva ben 8 anni più tardi, e non può che legarsi, secondo i produttori italiani, a questo brano che state ascoltando. Questa Planet O, un brano scritto per tutt'altro tenore, contenuti che vanno tra il fantascientifico e l'erotico, visto che a quanto pare è ispirato al romanzo di Stuart Doe, la O del pianeta sarebbe il Planet Orgasm, quindi il pianeta orgasmo, e il contenuto stesso del testo, soprattutto della voce femminile, che parla di Don't touch me, don't come near me, I'm just a baby, I'm just a lady, quindi sembrerebbe quasi il racconto di una iniziazione sessuale, altro che Lupin III, ladri e quant'altro. Ciò nonostante, la RCA Victor italiana stampò un 12 pollici che andò letteralmente a ruba, che fu poi quindi anche successivamente ristampato, e questa divenne la serie, la sigla televisiva di testa della serie televisiva Le avventure di Lupin III, che appunto da noi uscì nel 79. Prima di lasciare poi il giro alle musiche, alla BGM Music, a partire dalle successive edizioni di Yuji Ono, e a diverse sigle italiane che vedranno protagonisti i Cavalieri del Re, piuttosto che Caterina Pasi con Franco Michalizzi e compagnia cantante. Ma ci tenevo, sulla scorta tra l'altro di un recente post dell'amico Sempaglia su Facebook, che ha raccontato di essersi accattato il 45 giri di questo brano, mi ha fatto venire voglia di ascoltarlo, visto che non l'avevamo mai ascoltato in cinematica, e di raccontarvi anche un pochino l'aneddoto legato al film, alla serie televisiva in questione. E andiamo avanti. Nel 93 un interessantissimo gruppo surf americano dal nome Impala esordisce con un piccolo 7 pollici contenente 4 brani. Uno dei 4 brani è la cover di un classico di Henry Mancini dal titolo Experiment in Terror. Thank you. Jesper Rauch da Grindhouse in questa versione veramente incredibilmente rozza di Experiment in Terror, che non ci fa, come dire, dimenticare l'uso del cimbalo nella colonna sonora originale di Henry Mancini. Stiamo parlando del tema scritto da Mancini per l'omonimo film Experiment in Terror, girato da Blake Edwards nel 62, anche se i nostri ragazzi americani fanno un cut up e ci mischiano anche Stalking di Lee Hazelwood all'interno, come potete sentire in questo ultimo passaggio. Il brano fa parte dell'esordio discografico degli Impala, quartetto formato da Scott Bomar al basso e all'organo, Jeff Goggins alla batteria, John Stevens alla chitarra e Justin Thompson al sassofono tenore. L'esordio Limited a Go Go, il 7 pollici stampato sulla Power of Bob Records, e poi il primo album conosciutissimo dagli appassionati di surf music, è il Rancho Reverbo, stampato nel 94 dalla Ice House Records. Ma anche questo brano, come quelli di Peter Thomas che abbiamo nominato precedentemente, fanno parte di una colonna sonora non ufficiale, scusatemi, del film di George Clooney, appunto Confessioni di una mente pericolosa. Come potete vedere, infatti, Clooney va a scegliere una serie di brani che in qualche modo si conformano al cosiddetto suono della guerra fredda, come avevano nominato alcune colonne sonore nel periodo, diciamo, tra il 62 e il 66, che le cui atmosfere sono quelle richiamate anche nel film di Clooney. Film di Clooney la cui colonna sonora è composta in parte da brani di repertorio, si va appunto da Peter Thomas agli Impala, da Esquivel fino a tantissimi altri, fino a Peter, Paul and Mary, e poi alcuni brani del compositore Alex Wurman, che insieme al suo combo decide di registrare direttamente alcuni brani originali per la colonna sonora. E allora andiamo ad ascoltare un estratto per completare così il discorso sul film e la colonna sonora in questione. Questa è Berlin, Alex Wurman Combo. Questo Berlin, brano originale scritto e registrato da Alex Wurman, andiamo a completare lo sguardo sulla colonna sonora del film Confessioni di una mente pericolosa, diretto da George Clooney nel 2002, basato appunto sulla autobiografia non ufficiale di Chuck Barris, autore televisivo, autore di canzoni e presunta spia per la CIA. Questo è quello che racconta lui, e il film lo racconta in maniera molto bella ed appassionante, comprese appunto l'apparato musicale del film, che anche grazie a questi brani registrati da Wurman con un combo nel quale lui stesso suona pianoforte e organo Hammond, accompagnato dalla fisarmonica di Frank Marocco, il basso di Benjamin Rubin, la batteria di Eric Serrano, la chitarra e il basso di Teddy Crumpet e il sassofono di Curtis Buckingham, in compagnia, come vi dicevo appunto, di Nico Fidenco, Aima Sumac, Esquivel, Donovan, Freddy Cannon, eccetera eccetera. Film e colonna sonora assolutamente consigliati dal sottoscritto. Bene, andiamo ad ascoltare ancora gli ultimi due brani che abbiamo in scaletta e non potevo chiudere il mio sguardo sulla masterclass Sergio Micieli di musica per il cinema e sulla appassionante settimana che abbiamo passato col maestro Pier Santi, se non ascoltando ancora un suo brano. Questa volta si tratta di un brano molto interessante per un film diretto da Marco Tullio Giordana, è intitolato Sangue Pazzo, interpretato da Luca Zingaretti, un film ambientato in piena epoca fascista dai contenuti piuttosto duri e drammatici. Non da meno la partitura del maestro Pier Santi. Sono andato a scegliere un brano però molto interessante dal titolo Valzer Obliquo, nel quale la declinazione tematica però ha, come dire, convive con una inclinazione all'arrangiamento orchestrale davvero ricchissima. Andiamo ad ascoltare Franco Pier Santi e la sua orchestra, Valzer Obliquo. Grande orchestra di Franco Pier Santi per questo valzer obliquo dal film Sangue Pazzo, diretto da Marco Tullio Giordana nel 2008, interpretato da Luca Zingaretti e Monica Bellucci, nei panni di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, diva italiana del ventennio fascista, amanti dissoluti, cocainomani e ovviamente aderenti alla Repubblica Sociale Italiana. Furono arrestati e fucilati dopo un processo sommario, accomunati sino alla morte dallo stesso destino. Già la trama credo che possa restituire in qualche modo il peso e la drammaticità dell'opera, che appunto il maestro Pier Santi sonorizza come sempre in maniera adeguata e con ampio ricorso all'orchestra d'archi, ma in questo caso anche a un'orchestra più larga. Meno ricorso al tematismo rispetto ad altri suoi lavori e invece più spazio all'arrangiamento e all'orchestrazione pesante e armonica per quanto riguarda i diversi passaggi del film. Bene, con questo direi che siamo davvero in chiusura, quindi andiamo ad ascoltare uniti gli ultimi due brani tratti dalla stessa colonna sonora. Si tratta della musica del documentario Before the Flood, conosciuto in Italia, uscito in Italia come Punto di non ritorno, Before the Flood, diretto da Fisher Stevens, prodotto e interpretato da Leonardo DiCaprio. Forse vi sarà capitato di dargli un'occhiata, un interessante documentario che attraverso una serie di interviste che il buon DiCaprio svolge con alcuni leader mondiali, da Obama fino al presidente della Cina e compagnia cantante fino a Papa Francesco. Si parla di riscaldamento globale, di effetti dell'industrializzazione sul pianeta, insomma molto molto interessante. Vi direi di andare a dargli un'occhiata perché il documentario è ben girato e l'argomento è fondamentale se abbiamo un minimo a cuore le sorti di questo maltrattato pianeta. Non ultimo come argomentazione anche le musiche interessanti di questo documentario, scritte da un gruppo eterogeneo di artisti che vedono Trent Reznor e Atticus Ross in coppia, sempre più comunemente ormai li vediamo lavorare insieme dopo le musiche composte per Social Network di David Fincher, accoppiati in questo caso a un altro grande gruppo per le immagini come i Mogwai e al compositore Gustavo Santaolalla, che si occupa anche lui di coordinare la colonna sonora. Quindi andiamo ad ascoltare in chiusura un brano di Trent Reznor e Atticus Ross dal titolo A Minute Later e poi lo splendido brano strumentale dei Mogwai che funge da titoli di coda per il documentario e che si intitola After the Flood. Cominciamo a far partire sotto di me il brano di Trent Reznor. Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento con le repliche a giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20, mentre ci ritroviamo in diretta per una nuova puntata di Cinematica mercoledì prossimo alle ore 20, sempre in diretta e live dal Radio X Social Club. Love love, bang bang.
Cagliari Social Radio vi ha presentato Cinematica, suoni da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.